Una delle domande che possiamo iniziare a fare al nostro interlocutore, che saluto perché siamo al telefono con Alberto Negri. Buongiorno, ci senti? Ecco,
Buongiorno a tutti voi.
una prima domanda potrebbe proprio essere chi è Agiolani, visto che ne abbiamo iniziato a sentire parlare noi, diciamo, da qui giusto 12 giorni fa.
Guardate, io ho letto un po' di sciocchezze, sui giornali. Viene presentato come uno che aveva capito già nel 2011, dopo l'11 settembre, che Al-Qaeda era finita. Figuriamoci, nel 2003 Al-Jolani, alias di Al-Shaara, si arruola nell'Al-Qaeda di Zarqawi, l'Al-Qaeda più sanguinosa, tra l'altro, che c'è stata in Iraq. Zarqawi poi venne ucciso nel 2007. Nel 2006, a quel punto, Al-Jolani si allea con al-Baghdadi, per cui si separa soltanto nel 2013, dichiarandosi però fedele ad al-Zawahiri, cioè l'ultimo capo rimasto di Al-Qaeda. Nel 2008 Al-Jolani era stato imprigionato dagli USA in Iraq, credo almeno due campi, uno Camp Buck e l'altro Camp Crocker, e poi gli Stati Uniti lo rilasciarono, ma poi gli misero anche una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa. Il suo gruppo era nella lista nera dei movimenti terroristici, che adesso sia diventato un islamista moderato, è da vedere alla prova dei fatti. È certamente uno dei pochi jihadisti che hanno in qualche modo studiato e ha compreso dove tirava il vento, soprattutto dopo che si sediò a Idlib, ma ufficialmente lui non ha mai rinnegato l'idea del califfato, ovvero che si fa chiamare emiro, cioè è un jihadista salafita che ha capito che in qualche modo l'agenda jihadista e salafita non poteva essere applicata con i metodi che aveva provato a fare Al-Qaeda e l'ISIS, e si è trovato quindi lo sponsor ideale, cioè Erdogan, che è un radicale islamico che ha sempre sostenuto i gruppi islamici. I servizi dei turchi hanno aiutato anche l'ISIS, è l'unico leader occidentale che ha trattato con l'ISIS il rilascio di 50 diplomatici turchi che erano stati fatti prigionieri a Mosul, e anche l'uomo che naturalmente ha sponsorizzato Jolani secondo quella che è l'agenda degli interessi nazionali della Turchia e dello stesso Erdogan.
Certo. Senti, ti volevo fare una domanda a proposito, insomma, dello sfaldamento dell'esercito di Assad, perché sicuramente i suoi sostenitori, i suoi alleati, Russia, Hezbollah e l'Iran erano occupati in altre faccende, però certo è un po' sorprendente il modo in cui l'esercito, la struttura statuale messa su da Assad si sia così in poco tempo dissolta.
Diciamoci una cosa, io vedo sempre stato in Siria molti anni, anche dopo la rivolta del 2011, signori, io ho visto sul campo di che cosa stiamo parlando. Io ho visto le battaglie di Aleppo nel 2011, nel 2013, nel 2014. L'esercito siriano, senza l'aiuto dell'aviazione russa, dei Pasdaran iraniani, gli Hezbollah, sarebbe uscito sconfitto. Signori, io ho visto la bandiera dell'ISIS a 20 chilometri dal centro di Damasco nel 2015. Cosa significa questo? Significa che l'esercito e le forze siriane erano già fortemente intaccate all'epoca della rivolta, altrimenti non avrebbero ceduto tutto quel territorio che cedettero allora. Intere città si rivoltarono, a cominciare da sud, ad Arak, Hama e via discorrendo. Ad Hama nel 2000, giugno 2011, 16, scusate, 16 luglio 2011, arriva l'ambasciatore americano Ford a sostegno dei ribelli e contro la repressione di Assad. Cioè, la debolezza siriana, delle forze siriane, era, come dire, strutturale già da molto tempo. Poi ci sono degli aspetti interni che sono stati, devo dire, molto ignorati, forse conoscono bene la situazione siriana, ma prima di tutto le truppe erano mal pagate, e già questo era una cosa. Ma poi c'era la pervasiva, come dire, presenza del clan degli Assad, che faceva quello che voleva e disfava come voleva dei generali e degli alti gradi, soprattutto quella presenza, come dire, pervasiva dei servizi segreti siriani, che in qualche modo avevano anche un po' umiliato gli ufficiali dell'esercito nazionale siriano, che quando comunque è stato attaccato a questo punto non ha più visto, come dire, la difesa come è stato per molti anni del territorio nazionale e dell'ideologia di una nazione siriana, ma ha visto soltanto che davanti c'era la protezione, erano diventati una sorta di guardie pretoriane del clan degli Sabbi, mancavano a questo punto le motivazioni, perché un esercito combatte soltanto se ci sono delle motivazioni, e questo succede in qualunque parte del mondo.
Certo. Senti, vista la situazione che si è insomma estremamente fluida, mi chiedevo se per Israele questo, la fine di Assad è un vantaggio, consentendogli di bloccare i collegamenti con il Libano e rafforzandosi come sta facendo nella valle della Bekaa, è entrato anche in Siria. Se poi mi chiedevo se Israele ha effettivamente indebolito le difese di Assad con i bombardamenti ripetuti sulla Siria in questi ultimi tempi.
Questo non c'è dubbio. Israele sono anni che per tutti i giorni ha bombardato in Siria, e lo ha fatto nonostante la presenza di Mosca. La Russia di Putin non ha mai detto e fatto mai niente di concreto per evitare questi bombardamenti israeliani, perché c'è un accordo da lungo tempo, sotto banco ovviamente, ma molto chiaro, tra Putin e Netanyahu. Cioè Putin ha lasciato mano libera a Israele e in compenso Israele ha lasciato intatte le basi russe in Siria, e soprattutto, come dire, ha accolto quella parte degli oligarchi russi che erano in giro. In Russia, in Israele ci sono 1.400.000-1.500.000 cittadini che sono di origine russa. È evidente che tra le due parti ci sono degli interessi, a volte poco detti, per esempio il famoso oligarca Abramovich, è padrone del CES, tanto per intendersi, è un cittadino israeliano da marzo scorso, è un uomo che fa i suoi affari da Tel Aviv, non potendoli fare più in Europa, e Netanyahu lo ha accolto e l'ha fatto diventare cittadino israeliano. Questo è una cosa, cioè, vedete che ci sono cose complicate. Adesso Israele si trova a occupare una parte maggiore del Golan, perché sono entrati anche dal Monte Ermo sull'altro versante siriano. Hanno fatto fuori la mezzaluna sciita, quindi si preparano probabilmente presto, prima o poi, anche ad attaccare lo stesso Iran, che è stato privato nel 26 ottobre dell'azione israeliana anche delle sue difese aeree e della capacità di produrre missili. Questo non lo dico io, l'ha detto il capo di Stato Maggiore britannico questa settimana, uno che se ne intende. I bersagli iraniani sono stati colpiti dagli F-35 a 120 km di distanza. Cosa significa questo? Che Israele ha in mano un apparato militare e tecnologico, oltre che l'arma atomica, che nessuna regione, nessuno Stato della regione si può consentire, si può permettere, quindi la superpotenza regionale. Però c'è un dato politico che preoccupa ovviamente Netanyahu. Hanno fatto fuori la mezzaluna sciita, però adesso si troveranno una mezzaluna sunnita, cioè un Al-Jolani che comunque è sponsorizzato dalla Turchia. Cosa farà Israele se Al-Jolani gli dà fastidio? Combatteranno ancora la Siria e forse si troveranno a dover affrontare, come dire, un'opposizione diretta in qualche modo della Turchia?
Ah, ma infatti io a questo proposito, scusami se ti interrompo, volevo proprio chiederti, abbiamo parlato della Russia, di Israele, quando si parla di Siria si deve sempre fare riferimento agli altri paesi che hanno interessi nel territorio, qual è il ruolo della Turchia?
Chiedelo fino a te. Il ruolo di Turchia è come il principale sponsor di Hayat Tahrir al-Sham, cioè di Al-Jolani, se no non avrebbero mai potuto uscire dalla loro roccaforte di Idlib. Signore, avete visto come erano armati? I carri si erano forniti dall'esercito turco, erano dotati di droni satellitari, ovviamente forniti dalla Turchia, che li vende anche all'Ucraina e che li ha usati anche in Libia e da altre parti del Medio Oriente dell'Africa. Erano dotati di comunicazioni satellitari, ovviamente fornite dai servizi turchi. Cioè erano un esercito ben armato e ben dotato tecnologicamente, che infatti ha sbaragliato, non si dica Giovanni. Ora, qual è l'agenda di Al-Jolani? L'agenda di Al-Jolani in qualche modo deve pagare una cambiale a Erdogan, se no lui non sarebbe rimasto a rifugio dentro il suo recinto di Idlib. E qual è la cambiale che vuole Erdogan? Prima di tutto impossessarsi del nord della Siria e cercare di far fuori i curdi, che sono i suoi principali nemici. E quindi Al-Jolani dovrà prima di tutto seguire questo aspetto dell'agenda Erdogan. La cambiale da pagare al Rais turco, al sultano turco. Dopodiché dovrà prendere possesso però della Siria, e per prendere possesso della Siria, che è un territorio vasto con migliaia di chilometri di confine, deve in qualche modo avere un esercito, e quindi di cercare di trattare anche una resa dell'esercito e farlo diventare il suo esercito per controllare i confini. Ieri ho visto che dal Libano andavano e passavano come facessero una passeggiata nel centro di Milano, Torino, di Roma.
C'erano controlli senza controlli,
senza nessun controllo. Questo non è possibile, se no accade come è accaduto nel 2003 in Iraq, quando gli americani hanno sciolto l'esercito e il partito Baath. Il risultato qual è stato? Un caos e un'anarchia che è durata per anni, con l'arrivo da parte da tutto il Medio Oriente, dall'Asia centrale, di tutti i gruppi islamisti e jihadisti e salafiti possibili, da Al-Qaeda, all'ISIS, a tutti gli altri. Anche la Siria rischia tutto questo, tenendo presente che c'è rientro anche dei propri, e questo è un rientro che tu in qualche modo devi cercare di controllare. Poi ci sarà da fare l'agenda islamista, certamente Giovanni non ha rinunciato, perché se vuole tenere accanto a sé questi 30-40 mila uomini che comunque costituiscono la sua, come dire, cuore della sua azione, deve comunque dare una soddisfazione di stampo salafita o islamista a tutto questo. L'ha già capito, lui lo sa perfettamente. Dovrà però lì mettersi d'accordo con Erdogan e capire se attuarli in maniera progressiva tutto di un colpo. Io penso che lo farà in maniera progressiva. Cosa ha fatto Adalet? Adalet ha nominato un governatore cristiano, no? Per tranquillizzare la popolazione. Tutto questo comunque subordinato al controllo, del paese. Adesso però io vi faccio io una domanda. Perché sapete, io sono 45 anni che viaggio in Medio Oriente. E oggi, in questi giorni, anche oggi leggendo i giornali, non ho visto mai citato il crollo del Baath, del partito Baath e del principio di laicità. Il partito Baath era finito nelle mani insanguinate degli Assad, fondato in Siria nel dopoguerra da un greco ortodosso, Michel Aflaq, da un sunnita, Salafita. Restava poco di quella ideologia socialista, panaraba originaria, se non il principio della laicità dello Stato. Col crollo del regime di Assad, anche questo è sparito. Un giorno qualcuno se lo ricorderà.
Sì, è sparito completamente, come è sparito peraltro l'idea panaraba anche in Egitto e in tanti altri posti del Medio Oriente, dove invece l'alternativa laica in qualche maniera dopo gli anni 60 si era rafforzata. Ormai siamo di fronte a una scomparsa completamente di questa prospettiva laica.
Bravissimo, hai citato il mondo arabo. Questa avanzata di Giolani è, se vogliamo, un'altra sconfitta del mondo arabo, perché il suo maggiore sponsor è Erdogan, cioè l'uomo, il leader che comunque, come abbiamo detto in tutti questi decenni, su più di 20 anni del potere, ha un progetto neo-ottomano. Gli arabi sono rimasti, le potenze arabe, potenze è una parola grossa, potenze economiche come quelle del Golfo, ma non potenze militari, sono rimaste tutte fuori da questa partita. Egitto, la Giordania, le monarchie del Golfo. Che cosa succederà allora? Succederà che succede già, che ovviamente c'è un profilo, c'è un principio di competizione, di concorrenza tra la Turchia e il resto di questo mondo arabo che è rimasto fuori dalla partita. Cercheranno in qualche modo di comprarsi a Giolani, no? Cioè le monarchie arabe del Golfo cercheranno in qualche modo di finanziarlo, di sostenerlo per tirarlo almeno un po' dalla sua parte. Ecco perché la Siria rischia un'ulteriore destabilizzazione. Tenuto presente che il risultato dell'ultimo quarto di secolo è stata la disgregazione delle tutte le potenze politiche e militari del mondo arabo, a partire dall'Iraq del 2003 con l'invasione americana e poi con l'attacco alla Siria da parte dell'ISIS, e con questa ultima evoluzione, perché Giolani sopravvive se Erdogan gli dà le armi.
Senti, un'ultima domanda ti volevo fare rispetto a questo quadro che stavi facendo, in questa prospettiva, quindi la nuova forma del Medio Oriente che sta in qualche maniera delineandosi, c'è un'unica potenza egemone che è Israele a questo punto.
Certo, ma questo è l'obiettivo, signori, ma non è l'obiettivo da oggi, è l'obiettivo da 45 anni degli Stati Uniti. L'obiettivo degli Stati Uniti da 45 anni, mi sembra, di tutta l'amministrazione americana, è di difendere Israele in qualunque modo, anche quando diventa indifendibile. Guardate cosa è successo dopo il 7 ottobre. Altro giorno hanno dato altri 800-900 milioni di dollari di aiuti militari a Israele. Pensate poi ai patti di Abramo, che cominciò Trump, che ha portato avanti Biden e che continueranno, no? Cioè, che sono praticamente patti di sottomissione di una parte del mondo arabo a Israele, perché Israele ha tale potenza militare, tecnologica e di intelligence che li fa fuori tutti in qualunque momento. La dimostrazione classica è stato quello che è successo non solo a Gaza contro Hamas, ma soprattutto a Hezbollah. Hezbollah è stata fatta fuori tutta la dirigenza e tutti i quadri Israele e gli Stati Uniti hanno a disposizione oggi una tecnologia che non ha a disposizione nessuna potenza al mondo, né la Cina né tantomeno la Russia. Guardate i bombardamenti che ci sono stati in Ucraina. I missili di Putin fanno delle brecce in quei poveri condomini degli ucraini. Quando bombardate Israele e il Libano, vabbè, Gaza è come tirare in un poligono, come dire, dove non c'è neanche uno che ti può rispondere. Ma agli Hezbollah sono stati fatti fuori tutti i loro centri di comando. I missili lanciati da Israele hanno fatto fuori 4-5 edifici sbriciolati in una volta sola con un solo missile. Vedete, la tecnologia è importante e quello che è successo dal 7 di ottobre in poi è la dimostrazione di cosa può essere una guerra futura, già presente ma che futura, e un ammonimento non solo agli estremisti islamici o a quelli che non sono d'accordo con Israele, ma anche alla Russia e alla Cina.
C'è una differenza enorme di potenza di fuoco e tecnologica.
Guarda, gli F-35, come spiegava il comandante, il capo delle capo di Stato Maggiore britannico in una conferenza a Londra questa settimana, hanno colpito i bersagli iraniani posti a 120 km dagli F-35, cioè praticamente gli F-35 si sono alzati, hanno fatto qualche centinaio di chilometri verso l'Iran e in molti casi non hanno dovuto neanche avvicinare lo spazio aereo, cioè praticamente in piena sicurezza, con la piena impunità, non sono in grado gli altri di affrontare questa potenza tecnologica. Poi naturalmente c'è l'aspetto politico. Può uno Stato, cioè lo Stato ebraico, puntare soltanto sull'eliminazione e la disintegrazione degli avversari, o forse ha bisogno di qualche soluzione politica per sopravvivere, non soltanto le guerre, e vincere soltanto le guerre, perché vincere le guerre spesso e volentieri non vuol dire vincere la pace.
Infatti, questa soluzione politica non è all'orizzonte. Bene Alberto, io ti ringrazio del tuo tempo, grazie per questo intervento, sempre molto, molto chiaro, e alla prossima.
Prossima, ciao. E buona giornata a tutti.